Prima di cominciare la mia relazione vorrei ringraziare l'amico Petronio e l'Istituto Gramsci del gentile invito di partecipare a questo convegno. Per me essere a Trieste è sempre un motivo di grandissimo piacere e così ho lasciato a metà un altro convegno a Düsseldorf che si è tenuto pressappoco sullo stesso tema. Trattava di un paragone delle due modernità della fine 800 e della fine 900 e così si vede che il tema deve essere nell'aria e particolarmente attualmente. Allora, sappiamo tutti che i concetti più problematici e direi più precari che usiamo sono quelli che riguardano la periodizzazione della storia, sia letteraria, sia artistica o di cultura in generale. Va da sé che nelle scienze umane nessun concetto può considerarsi oggettivo, cioè fondato nei soli dati della realtà. Si tratta sempre di risultati che derivano da un lavoro di costruzione e di compromesso. Questo carattere di precarietà, diviso in linea di principio da tutti i nostri concetti, si dà tuttavia in gradi diversi. Disponiamo di concetti che si definiscono in maniera pressoché univoca. Penso per esempio ai concetti, diciamo, di metrica, sonetto, endecasillabo e così via. Già meno chiari risultano certi concetti di genere. Si potrebbe discutere a lungo sull'appartenenza di certi testi sia al genere della satira, sia al genere della poesia burlesca, della pasquinata e così via. Il grado più alto di precarietà spetta però ai concetti di periodizzazione. Quasi mai sapremmo parlare di tali concetti di periodizzazione secondo criteri di verità. Non ne parliamo secondo criteri di verità, di solito li giudichiamo più modestamente secondo criteri di opportunità, o per adoperare un termine caro alla cosiddetta teoria sistemica, secondo la loro, lo dico in tedesco, Anschlussfähigkeit, che forse in italiano sarebbe da tradurre come connettibilità, ma non ne sono sicuro. In questo senso, cioè tenendo conto della loro costitutiva precarietà, mi sono proposto di parlare oggi dei concetti di postmodernismo, ossia postmodernità o postmoderno, e postavanguardia. Nella prima parte della mia relazione vorrei trattare i problemi specifici legati al concetto di postmoderno. Nella seconda parte vorrei spiegare perché ritengo opportuno di sostituire il termine postmoderno in alcuni casi, solo in alcuni casi, e più particolarmente nel settore della letteratura, con un altro termine, quello di post-avanguardia. Questa proposta terminologica non risulta da un rifiuto categorico del concetto di postmoderno, risulta bensì dall'evidente difficoltà di trovare dei parametri che permettano di delimitare senza equivoci i rispettivi campi del moderno e del postmoderno in letteratura. Mi appare invece più facile di tracciare una linea di demarcazione fra letteratura d'avanguardia e letteratura di post-avanguardia. Quando si tratta di problemi di periodizzazione, l'importante è infatti non il concetto preso per sé, ma la configurazione di almeno due concetti che si presti a una serie di nette distinzioni. Ora, quali sono le difficoltà, o più precisamente, quali sono gli equivoci che sorgono quando adoperiamo il termine di postmodernismo? La prima difficoltà, cioè il primo equivoco, deriva, come in casi analoghi, proprio dal successo che ha avuto un tale concetto di postmoderno. Il successo pubblico l'ha trasformato in un concetto, per così dire, di prestigio, un concetto di prestigio che gli conferisce una notevole forza di attrattiva. Se una volta si trattava di essere reso le monde moderne, per parlare con Rimbaud, ora, dopo la pubblicità ottenuta dal concetto di postmoderni, pochi letterati e pochi artisti si contenterebbero di rimanere nei ranghi di una modernità che si consideri come superata. Così il prestigio di cui gode un concetto di periodizzazione rischia di togliergli, esattamente nella misura del suo successo, la sua facoltà di distinzione. Più importanti risultano tuttavia gli equivoci generati dall'uso del termine postmoderno secondo la diversità delle discipline e la diversità delle culture. Il concetto viene infatti inteso diversamente in filosofia e nelle scienze sociali da un canto, in architettura o in letteratura dall'altro canto. Ci sono usi diversi, ma c'è una netta distinzione generale fra l'uso da un canto in filosofia e nelle scienze sociali e dall'altro canto in architettura o in letteratura. In filosofia l'uso più frequente sottolinea quella incredulità allegata meta-récit di cui parla Jean-François Lyotard, rifiutando la normatività di un solo processo storico e postulando contemporaneamente l'accezione, la tolleranza di una pluralità di sensi, cioè di racconti, che si possano dare alla storia. La pretesa ad una tale pluralità, che può apparire come un motivo di rottura in filosofia, ha però sempre formato un motivo specifico dell'arte e delle letterature moderne. Si pensi per esempio ad Octavio Paz, quel poeta messicano, che scrive in Los Hijos del Limo, che è, cito in spagnolo, è uno spagnolo molto facile, la letteratura moderna è una appassionata negazione della modernità. La letteratura moderna sarebbe una appassionata negazione della modernità intesa in senso tecnico economico. Sostenendo inoltre, no, la storia non è una, è plurale. La storia non è mai una, non è mai unica, è sempre una storia al plurale. E nella stessa filosofia abbiamo il caso emblematico di un filosofo come Adorno, generalmente considerato come spiccatamente moderno, che però nella dialettica dell'illuminismo protesta proprio contro il metaresi di una sola storia illuministica e eurocentrica, sviluppando delle tesi che nel senso di Lyotard o di Foucault sarebbero postmoderne avant la lettre. A ciò si aggiungano le diversità che seguono dalla differenza tra varie letterature e culture nazionali. Queste differenze rimandano il più delle volte alla polisemia del concetto di moderno o di modernismo, alla polisemia cioè dell'ante a cui si riferisce il post di postmoderno o postmodernismo. Quando si tratta di quell'ante, c'è ad esempio la enorme distanza che separa il concetto di moderne, come lo si usa nel mondo germanico, e il concetto di modernism, proprio del mondo anglosassone. Il concetto di moderne viene di solito investito nel mondo germanico di uno straordinario pathos, nel senso di un famoso saggio di Jürgen Habermas, che parla del moderno come di un progetto incompiuto, di moderne ein unvollendetes Projekt. Per Habermas, come per molti intellettuali tedeschi, il moderno non significa un'epoca, ma un progetto di emancipazione e liberazione che è considerato come un compito storico ancora da realizzare. Così si spiega il particolare accanimento che ha caratterizzato il dibattito tedesco sul postmoderno, giacché il moderno, nel senso di Habermas, rappresenta un concetto altamente moralizzato. I fautori del postmoderno devono necessariamente apparire, per Habermas, come gente priva di morale e in ogni modo profondamente reazionaria. Del tutto diverso è invece il contenuto semantico del concetto anglosassone di modernism. Qui modernism serve non a denominare un progetto, un movimento di lunga durata, ma un'epoca appunto compiuta, cioè un'epoca letteraria rappresentata da autori come T.S. Eliot, Virginia Woolf, Aldous Huxley, Ezra Pound e così via. Si tratta dell'epoca fra le due guerre. E infatti un critico famoso la riassume come segue. To be sure, lui scrive, modernism had come to be perceived as a closed historical epoch. And this is a perception that dates from as early as the 1940s. Vuol dire, modernism è stato percepito come un'epoca storica chiusa. E questa percezione di un'epoca storica chiusa data già dagli anni 40. Ancora più chiara risulta la diversità dei concetti se pensiamo al modernismo come denominatore di un'epoca della letteratura spagnola e ispano-americana. Nell'ambito iberico, il concetto di modernismo si riferisce a scrittori come Rubén Darío o il primo Valle Inclán. Scrittori dunque che storicamente e tipologicamente sono paragonabili ad Annunzio, di modo che arriviamo all'equazione paradossale un po' preoccupante modernismo spagnolo come sinonimo di decadentismo italiano. Dalla diversità dei concetti di moderne, modernism o modernismo spagnolo, segue inevitabilmente che intellettuali tedeschi, americani o spagnoli intendono anche i concetti di postmoderne, postmodernism o postmodernismo in un modo assai diverso. Se partiamo dal concetto spagnolo di modernismo, diventa postmodernista già la letteratura degli anni 20 e 30, la poesia, diciamo, di García Lorca, di Jorge Guillén o Raffaele Alberti. Se partiamo dal concetto inglese oppure americano di modernism, praticamente tutta la letteratura del dopoguerra, che ha qualche pretesa di avanguardismo, viene ad appartenere alla categoria del postmodernism. Qui è altamente significativo il fatto che molti americanisti, come per esempio il tedesco Ickstadt, hanno la tendenza di definire il postmodernism non mediante un'eventuale opposizione al modernism, ma addirittura per la sua antinomia al realismo. Così quell'americanista tedesco scrive: il romanzo del postmodernismo americano ha radicalmente sospeso tutte le certezze del realismo letterario. Così l'epoca del postmodernismo sarebbe proprio da definire come opposizione al realismo letterario. Se partiamo finalmente dal concetto di moderne, come lo intende Habermas, la categoria di postmoderne si dissolve in una sorta di ossimoro, o detto meglio, risultano postmoderni solo scrittori dichiaratamente conservatori che si impegnano in un progetto considerato da Habermas come anti-emancipatorio. Nel vasto campo dei fraintendimenti che sono sorti durante gli anni Ottanta, cioè nell'epoca dei dibattiti più accesi sul moderno e sul postmoderno, mi sembrano particolarmente impressionanti le tavole, quelle tavole elaborate anzitutto da critici americani, per esempio da Ihab Hassan, intesa a distinguere i territori del moderno e del postmoderno mediante una serie di opposizioni concettuali. Una di queste tavole, presentata da Brian McHale, ricorre ad una struttura di 8 opposizioni, ordinata come segue. Il primo termine si riferisce sempre al modernism e il secondo termine si riferisce sempre al postmodernism. Traduco immediatamente dall'inglese all'italiano. La prima opposizione sarebbe tra gerarchia sarebbe indicativa di modernism, e anarchia, indicativa di postmodernism. Presenza, indicativa di modernism, versus assenza, indicativa di postmodernism. Sessualità genitale versus sessualità polimorfa. Narrazione, narrative, versus anti-narrative, anti-narrazione. Metafisica versus ironia, determinazione versus indeterminazione, costruzione di un modello del mondo versus decostruzione di un modello del mondo, certezza ontologica versus incertezza ontologica. Ora, se volessi prendere sul serio quelle opposizioni e confrontarle con le poetiche della storia letteraria del Novecento, risulterebbe che il prototipo del postmoderno americano presentato da questa tavola verrebbe a coincidere proprio con la poetica moderna dei grandi movimenti di avanguardia. Elementi come anarchia, sessualità polimorfa, indeterminazione, decostruzione, rimandano infatti alle cosiddette avanguardie storiche del futurismo, ancora di più del dadaismo o del surrealismo. Particolarmente irritante mi sembra la caratteristica anti-narrative, che si presenta nelle tavole americane sempre sul versante del postmodernism. Una tale classificazione ignora del tutto che proprio la critica della narrazione e di qualsiasi atteggiamento narrativo è stata uno dei motivi fondamentali di praticamente tutte le poetiche del moderno. Si pensi ai sarcasmi di Paul Valéry dedicati alla frase tipicamente romanzesca e narrativa «La marchise sortit à 5 heures», «La marchesa uscì alle 5», o più generalmente agli sforzi della storiografia moderna di sostituire una histoire événementielle ritenuta pre-moderna con una histoire des mentalités e una histoire des structures che non sarebbero più narrative e pertanto, proprio pertanto, veramente moderne. Così il prototipo del postmoderno, come viene inteso secondo la maggioranza delle tavole americane, si identifica paradossalmente con un complesso poetologico che nel mondo europeo viene considerato come il prototipo del moderno. Così potremmo giungere all'equazione fra postmoderno americano come sinonimo di moderno europeo. Ancora più strana mi sembra tuttavia la scelta delle caratteristiche intese a designare nelle tavole americane il prototipo del moderno. Si tratta di un complesso costituito da tratti come gerarchia, presenza metafisica, narrazione, metafisica, determinazione, costruzione di una visione del mondo, certezza ontologica. Un testo che riunirebbe queste qualità non saprebbe evidentemente essere un testo di André Breton o di Marinetti, ma non corrisponderebbe nemmeno alle poetiche di un Joyce, di un Kafka o di un Proust. Più vicino mi appare invece il modello della Comédie humaine di Balzac o dei Promessi sposi. E la stessa Iliade di Omero sarebbe un esempio pienamente convincente del testo moderno, come lo intendono Ia Passan e altri. Si dà così una strana equivalenza fra testo moderno e testo idealmente tradizionale, di modo che può sorgere il sospetto che il postmodernismo americano sappia raggiungere lo scopo della sua modernità solo trasformando il suo ante, cioè il modernism, nel concetto stesso della tradizionalità. Ciò nonostante, penso sempre che la categoria del postmoderno, anche sul campo della letteratura, non sia del tutto inutile. In ogni modo, mi pare che la categoria abbia una sua importanza storica come sintomo. Come sintomo. La stupenda carriera del concetto di postmoderno mostra in maniera sintomatica una situazione di impasse, una situazione cioè in cui il mercato culturale continua di richiedere qualcosa di radicalmente nuovo senza poter disporre delle rispettive risorse, cioè di contenuti e di scopi autenticamente nuovi. In questa situazione l'addizione del prefisso post sembra il mezzo adatto e anche quello più comodo per prendere la distanza da concetti che appaiono ormai esauriti, senza però sapere esattamente con quali concetti e con quali contenuti sostituire i concetti e i contenuti che si vogliono superare. Dietro il dibattito sul moderno e sul postmoderno si nasconde però anche un altro motivo, a mio parere più serio, che permette una distinzione forse meno equivoca. Mi riferisco alla distinzione fra avanguardia e post-avanguardia, una distinzione cioè che non si estende a tutti i campi del sapere, ma che resta più precisamente circoscrivibile ai campi delle arti e della letteratura. Se preferisco di parlare di post-avanguardia invece di post-moderno, non è che i contenuti e le forme designati dal termine post-avanguardia mi siano molto più simpatici di quelli designati dal termine post-moderno. Voglio solo dire che vedo i vantaggi del concetto di post-avanguardia non nella qualità intrinseca dell'estetica o della filosofia legata generalmente a questo concetto, ma nella relativa chiarezza, nella relativa univocità dell'opposizione storica e tipologica che segue da questo concetto. Per caratterizzare quell'opposizione, diamo una breve occhiata alla narrativa degli ultimi decenni, alla narrativa cioè dopo il Nouveau Roman dei francesi e dopo il Nouveau Roman dell'avanguardia francese. Allora risulta infatti evidente che la nuova narrativa non si vanta più della sua modernità in un senso che ancora per il Nouveau Roman era qualcosa di naturale, un orgoglio di modernità che formava per così dire il presupposto di tutte le innovazioni formali e ideologiche. Si direbbe che la narrativa degli ultimi decenni abbia congedato quell'orgoglio di modernità, quell'orgoglio di essere all'avanguardia di un progresso teleologicamente inteso a superare tutti gli elementi di tradizione e di convenzione trasportati da un'opera d'arte o da un testo. Per un cambio di mentalità fra avanguardia e post-avanguardia non mancano infatti gli indizi, anzi ce ne sono con un embarras de richesse. Su un livello elementare e biografico li possiamo osservare nell'evoluzione di certi autori che una volta si reclamavano di avanguardia e che poi, dopo una sorta di conversione poetologica, praticarono una scrittura narrativa e romanzesca decisamente di post-avanguardia. Conosciamo tutti uno degli autori più intelligenti e più versatili del nostro secondo Novecento, famosissimo come capo teorico della neoavanguardia del 63, e poi ancora più famoso, e non a torto, come romanziere altamente leggibile, la cui carriera su scala mondiale cominciò nell'80. Il caso di Umberto Eco, teorico dell'opera aperta e romanziere invece del nome della rosa, sarebbe meno significativo se fosse un caso unico, ma non è un caso unico. Si tratta invece di un fenomeno diffuso e altamente rappresentativo se guardiamo all'evoluzione del romanzo francese dopo il Nouveau Roman. Si pensi per esempio a Julia Kristeva e al suo romanzo Les Samurai, che evidentemente non ha nulla a che vedere con una révolution du langage poétique. Pubblicato nel 90, questo romanzo è raccontato come una replica al romanzo Les Mandarins di Simone de Beauvoir e cerca di sviluppare l'attrattiva di un roman à clé, di un romanzo a chiave, che ci presenta, per così dire, il tout Paris intellettuale e accademico, da Roland Barthes fino a Foucault, Lacan, come una volta Mademoiselle de Scudéry ci presentò il mondo dei salotti e della corte nel travestimento dei suoi romanzi eroico-galanti. Ancora più suggestivo, sotto questo aspetto, il caso di Philippe Solers, protagonista storico di una letteratura severamente autoreferenziale e antimimetica, che ha vissuto la conversione forse più radicale da una letteratura di avanguardia ad una letteratura di post-avanguardia. Jacques Solers è un letterato particolarmente eloquente, per non dire chiacchierone, si è espresso su quella conversione parecchie volte nel corso di interessanti interviste, sostenendo decisamente la fine e l'esaurimento delle avanguardie. Cito ad esempio da un'intervista dell'anno 90, raccolto nel volumetto Improvisation. Allora dice: «Mais aujourd'hui, dire que cette expérience d'avant-garde se poursuit, c'est fallacieux». È erroneo dire che questa esperienza di avanguardia continui. «C'est devenu académique, l'avant-garde, vous comprenez. Le poète d'avant-garde est parfaitement prévu sur l'échiquier». Il poeta di avanguardia è perfettamente previsto sulla scacchiera. Il n'a plus aucune fonction subversive. On lui demande de faire son petit truc et de ne pas poser de questions, d'être un tout petit peu hermétique, érotique, ésotérique, formaliste, mais ne pas poser de questions gênantes. C'est pour ça que je ne suis plus d'accord avec ce concept d'avant-garde. L'art est toujours contestataire. Il était en 1920-1925 sous la forme de l'avant-garde. Il ne l'est plus aujourd'hui sous cette forme. Et comme l'intervistatore gli obietta, vous êtes classé dans le Robert comme écrivain d'avant-garde, ma siete classificato nel dizionario come scrittore di avanguardia. Solers non esita di rispondere: «Justement, si le dizionario le dice, che c'est faux». Giustamente, se lo dice il dizionario, vuol dire che è falso. Per aggiungere ancora, con un effetto di sorpresa per tutti che lo conoscevano e ammiravano come capo del gruppo tel quel, «Je suis un romancier à la Balzac». Sono un romanziere alla Balzac. L'esempio di Philippe Solers è forse quello più idoneo a spiegare i motivi che hanno condotto alla crisi e all'esaurimento di una letteratura di avanguardia e alla nuova disinvoltura con cui gli ex avanguardisti sono soliti dichiarare una loro posizione di post. Con ragione Solers parla ad esempio del potenziale sovversivo che aveva l'avanguardia negli anni venti. Se questo potenziale sovversivo si è man mano risolto, la causa ne spetta paradossalmente proprio alla fortuna, cioè al successo storico dei movimenti di avanguardia. Si pensi a tutto ciò che una volta aveva costituito per i futuristi italiani materiale di slogan rivoluzionari. Nella stessa misura in cui quegli slogan sono diventati realtà, essi hanno evidentemente perso il loro prestigio e si sono banalizzati. Si è realizzata la guerra sola igiene del mondo. Si è realizzata la programmatica distruzione della natura. Una richiesta, come cito Marinetti, ogni bosco di pini pazzamente innamorato della luna ha una strada futurista che lo attraversa da parte a parte, è ormai realtà e non più utopia. Assistiamo all'onnipresenza della pubblicità, sognata una volta da Marinetti con lo slogan «cartelloni multicolori sul verde dei prati», e assistiamo alla drammaturgia del teatro di varietà futurista che trionfa nell'estetica del telegiornale, descritta profeticamente da Marinetti come, lo cito, un cumulo di avvenimenti sbrigati in fretta e di personaggi spinti da destra a sinistra in due minuti. C'è dunque un fenomeno che potremmo chiamare banalizzazione come conseguenza di successo eccessivo. Questo fenomeno riguarda anzitutto le cosiddette avanguardie storiche, futurismo e surrealismo. Ne soffrono però anche le avanguardie che da Mallarmé all'estetica di Adorno mettono tutto sull'idea dell'autonomia artistica. Esse pur sembrano giunte ad una situazione aporetica che possiamo analizzare sia sotto il punto di vista della ricezione sia sotto quello della produzione. Sotto l'aspetto della ricezione, l'aporia dell'avanguardia consiste nell'impossibilità di conservare a lungo le sue risorse di imprevedibilità. È estremamente difficile di rimanere imprevedibili. Anche qui ha ragione Solers quando sostiene «Le poète d'avant-garde est parfaitement prévu sur l'échiquier», perfettamente previsto sulla scacchiera. Si tratta infatti dello stigma della prevedibilità che l'artista di avanguardia cerca di superare producendo effetti di shock e di trasgressione. Ora l'effetto di trasgressione rimane inevitabilmente legato all'esistenza di una determinata norma e dovrà perdere la sua forza quando in un settore certo ben ristretto non c'è più nessuna norma da combattere e anzi la trasgressione stessa si trasforma in una nuova, paradossale sorta di convenzione. Nei termini dell'estetica della ricezione potremmo porre la seguente domanda: cosa succede all'avanguardia quando nell'orizzonte di attesa di un pubblico altamente specializzato, si prevede proprio la sua primordiale imprevedibilità. Succede che tutti i procedimenti che pretendono ad un effetto di shock in rapporto ad altri settori culturali e sociali si trasformano all'interno del settore avanguardistico sperimentale in una serie di tecnicismi che ubbidiscono alle regole particolari del settore e adempiono le attese del suo pubblico specializzato. Così la voluta inconsistenza diegetica, che ad un certo momento del nouveau roman era intesa come denuncia del carattere artificioso e convenzionale del romanzo cosiddetto realistico, deve ormai apparire come una nuova forma di consistenza, almeno al lettore specializzato ed esperto, che non ne viene più irritato, ma vedrebbe invece qualcosa di obsoleto e sconveniente nella vecchia consistenza diegetica di un Balzac o di un Manzoni. Si capisce pertanto come uno scrittore particolarmente smaliziato, Umberto Eco, concepì l'idea di osare nel 1980 un effetto di shock in direzione inversa. L'effetto di shock consisteva, nel suo caso, non in una mossa dal text lisible al text scriptible, come nel senso di Roland Barthes era da aspettarsi da un rappresentante della neoavanguardia, ma nella riconversione alla leggibilità del text lisible, rottura e improbabilità che potremmo dire di secondo grado. Dal punto di vista della produzione, l'invecchiamento dell'avanguardia si manifesta nel rischio di una progressiva afasia. È stato proprio Adorno chi ha visto, benché lui stesso esponente di una estetica avanguardistica, la dialettica che comporta la legge dell'innovazione in letteratura e più generalmente nelle arti. Secondo Adorno, ogni innovazione artistica non è soltanto un arricchimento aggiunto al repertorio delle tecniche espressive di cui disponiamo. Ogni innovazione ha allo stesso tempo come conseguenza anche una riduzione del repertorio, perché trasforma altre tecniche in procedimenti ormai superati. Con ogni innovazione artistica si allarga dunque il campo dei procedimenti che devono lasciarsi indietro, perché divenuti convenzionali in rapporto alla nuova tecnica. Quando Adorno parla di questo meccanismo dell'evoluzione dei mezzi espressivi, usa spesso il concetto di un canone dell'interdetto, in tedesco Canon des Verbotenen. Questo concetto non rimanda agli interdetti di un'eventuale censura morale o politica, ma rimanda alla censura che opera all'interno della letteratura, all'interno del sistema letterario stesso. È un concetto che coincide, ad esempio, col concetto bartesiano di quello che non è più scriptibile, un insieme di procedimenti che si proibiscono allo scrittore programmaticamente moderno perché considerati troppo usati, convenzionali, banalizzati. Si vede così come proprio la legge dell'innovazione, cioè la legge fondamentale del moderno, assorbisca e consumi inevitabilmente le sue stesse risorse. Quanto più le possibilità artistiche si innovano, tanto più si allarga contemporaneamente l'arsenale dei procedimenti che risultano colpiti dallo stigma di apparir convenzionali. È facile osservare come di fronte a questa aporia l'arte radicalmente moderna si è avvicinata sempre di più al silenzio, sempre di più al silenzio. Si pensi al caso di Samuel Beckett, oppure per quanto riguarda la musica, Anton Weber, anche Adorno stesso, Adorno che fu anche un grande compositore, ma un compositore nel senso di Webern, molto vicino al silenzio. In questa situazione di impasse va ricercato, a mio parere, il motivo più profondo di quelle tendenze di produzione artistica che siamo soliti chiamare postmoderni e che preferisco designare col concetto di postavanguardia. Di fronte all'estremo nominalismo dell'arte moderna e di fronte al rischio di afasia che rappresenta il canone dell'interdetto, l'arte di postavanguardia, con altre parole l'arte postmoderna, cerca di recuperare un minimum di comunicatività, che letterariamente vuol dire leggibilità e referenzialità. Leggibilità e referenzialità. In un saggio che ho pubblicato alcuni anni fa, ho cercato di spiegare come questo scopo di una nuova leggibilità venga per lo più ricercato e delle volte anche raggiunto mediante il riuso del materiale comunicativo inerente a generi e forme della tradizione letteraria. In questo senso potremmo tracciare la linea di demarcazione fra letteratura di avanguardia e letteratura di post-avanguardia come fra una letteratura di avanguardia che, mirante ad un radicale nominalismo del testo unico, cerca di abolire i generi e cerca di abolire l'idea stessa del generico. È un'altra letteratura che, delle volte anche ironicamente, non disprezza il riuso di materiali generici, anzi se ne serve per elaborare, partendo da questi materiali, dei giochi combinatori e intertestuali che raggiungono delle volte, insieme alla leggibilità, anche un alto grado di complessità. Sarebbero di post-avanguardia dunque testi come La vie mode d'emploi di Georges Perec, Le secret di Philippe Solers, Seconda maniera, è ben inteso di Italo Calvino, Se una notte d'inverno un viaggiatore, un testo di cui non saprei dire se sia opportuno considerarlo come postmoderno o moderno, se ne occuperà il collega Knapp, ma che in ogni modo non è di avanguardia, ma di post-avanguardia. Se ripenso al mio saggio di alcuni anni fa, vorrei comunque aggiungere un altro argomento che allora ho lasciato da parte. È l'argomento della traducibilità come motivo direttamente poetologico. Penso infatti che nella distinzione fra avanguardia e post-avanguardia gioca sul versante della post-avanguardia un ruolo molto importante, benché sottovalutato, anche l'aspetto, o meglio la qualità, della traducibilità. Se parliamo nell'ambito dell'economia di un processo di globalizzazione, processo di cui ha parlato poc'anzi Giuseppe Petronio. L'analogo in letteratura ne sarebbe un processo di omologazione, di omogeneizzazione, di mondializzazione, che richiede da qualsiasi testo una disposizione alla traducibilità, idealmente traducibilità all'inglese. La traducibilità ormai non è più un momento accidentale del testo, ma lo costituisce, per così dire, come uno dei suoi elementi strutturali. Con l'ascesa della traducibilità a valore poetologico, diventano però marginali quei testi di avanguardia che mirano ad una autonomia dei loro significanti, perché evidentemente i significanti rifiutano la traduzione. Questa regola valeva già per il movimento di avanguardia, i cui manifesti facilmente traducibili suscitarono un interesse molto maggiore a quello piuttosto scarso suscitato dai loro testi sensu stricto, cioè dalle parole in libertà o dall'écriture automatique. Lo stesso rapporto di ricezione può essere osservato per quanto riguarda i testi del Nouveau Roman o del Nouveau Roman alla maniera di Jean Ricardou. Si tratta di testi accolti con interesse dai French Departments delle università, ma praticamente ignorati del tutto dai lettori delle case editrici, perché appena traducibili. Forse proprio l'estremo pathos del significante non traducibile, che era proprio del gruppo Tel Quel, rappresenta un ultimo tentativo di protesta e di ribellione contro quel processo di omogeneizzazione culturale che è caratteristico dell'attuale vita letteraria sotto l'insegna di un'industria culturale ormai diventata onnipotente. Si spiegherebbe così la stranissima congiuntura nell'ideologia Tel Quel di un'emancipazione del significante dal significato, di un marxismo trasformato in un estremismo di sinistra e di una mitizzazione della cultura cinese, elevata a mito proprio perché è ritenuta profondamente ermetica. Non c'è dubbio che questa ideologia, che ha rappresentato qualcosa come l'ultima fase della protesta di una modernità estetico-letteraria contro una modernità tecnico-industriale, ormai è praticamente scomparsa dalla scena letteraria. Ma almeno Philippe Solers pare che abbia tirato le conseguenze dell'insuccesso dell'ideologia Tel Quel, perché da parecchio tempo lo osserviamo impegnato in un secondo tentativo di conquista del mondo. Se il primo tentativo aveva come scopo la rivoluzione mondiale, mediante una poetica della scrittura intraducibile, il secondo tentativo mira piuttosto al mercato mondiale, mediante una poetica della traducibilità. Si tratta di un'evoluzione, quella dalla rivoluzione al mercato, che forse è emblematica del percorso che ha fatto tutta una generazione letteraria. Vi ringrazio molto della vostra attenzione.